Arte.
Ci siamo con Marte Sport Live tra mercato e Torino Napoli. Anche questa voce su Conte per il futuro. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti. Cuffie in testa. Microfoni accesi. Via!
Eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sia alle 14 per Marte Sport Live del weekend che ci porterà domani all'Epifania anzitutto e poi a Torino-Napoli di domenica alle ore 15 saremo in diretta con il pre-gara, aggiornamenti nel corso della partita, collegamenti con Torino e il post partita. Però dicevamo nell'intro che parleremo di mercato, anche molto di Torino-Napoli, con chi l'ha visto il Torino da vicino e chi le ultime anche in casa Torino. 339-666-9990 per quanto riguarda i vostri messaggi WhatsApp per interagire con noi, però anche di questa voce su Antonio Conte per il futuro del Napoli. Ieri in particolare Sport Italia l'ha annunciato, ha dato la notizia dell'incontro ulteriore tra De Laurentiis e Antonio Conte. Ne parliamo anche di questo, non solo, con il collega proprio di Sport Italia, Gianluigi Longari. Ciao Gianluigi, buongiorno.
Ciao Dario, un saluto a tutti, ciao.
Grazie per essere con noi, Gianluigi, scusami, ho sbagliato per un attimo.
Non ti preoccupare.
Buon 2024 a te caro Gianluigi. Conte il condottiero, più adatto al Milan o al Napoli? La copertina di sportitalia.com, ci sono tante anche notizie di mercato sul sito, perché effettivamente la notizia è stata, correggimi se sbaglio, De Laurentiis ha incontrato Conte che ha tergiversato, anche perché c'è il Milan che potrebbe attenderlo.
Conte ovviamente, essendo in questo momento libero da vincoli contrattuali con qualunque squadra, è il tecnico più appetito ed appetibile per la prossima stagione per le squadre che perlomeno devono rifondare dal punto di vista della guida tecnica, no? Dunque direi che il Napoli tra queste, evidentemente potrebbe esserlo la Roma, no? Visto che i discorsi per il rinnovo di José Mourinho non si sono ancora sviluppati. Poi non è un mistero che De Laurentiis abbia Antonio Conte come pallino, no? Di fatto aveva cercato di portarlo sulla panchina del Napoli già prima di scegliere Mazzarri, già prima della pausa per le nazionali che poi ha sancito l'addio a Rudy Garcia. Quindi è sicuramente una delle prime scelte, se non la prima scelta in assoluto per quanto riguarda il futuro del Napoli. Dunque i contatti ci sono, proseguono. Conte sta prendendo parte anche a questo tipo di incontri per un discorso di rispetto e di cortesia per la piazza partenopea, però da quanto risulta a noi la prima scelta di Antonio Conte al momento sarebbe quella di avvicinarsi alla sua Torino e tornare a lavorare a Milano, evidentemente come già era accaduto ai tempi in cui allenava l'Inter. Per questo motivo vedrebbe di buon occhio assolutamente di buon occhio e di ottima prospettiva per lui una panchina del Milan. Sarebbe questa la prima scelta di Conte per quanto riguarda il proprio sviluppo professionale. Per quanto riguarda il discorso legato al Milan, non ci sono stati contatti diretti, anche perché all'interno della società rossonera ci sono delle divergenze di vedute che non portano a degli scontri, ma in una fase di riflessione come quella attuale, visto che parliamo di gennaio su Bloom, per cui ci sono 6 mesi di tempo con ancora degli obiettivi da conquistare eventualmente, ci sono delle valutazioni in corso, per cui c'è chi vedrebbe in Conte il profilo ideale per affidare la rifondazione rossonera, c'è chi invece forse è un po' più spaventato da quello che significherebbe avere Antonio Conte alla guida della società, perché come abbiamo capito ovviamente dalla sua parabola professionale, Conte è un tecnico molto esigente dal punto di vista economico, ma non solo per se stesso, anche dal punto di vista degli investimenti eventuali sul mercato, essendo il Milan una squadra che comunque fa dell'autosostentamento uno dei propri capisaldi, no? Per cui ha una politica economica abbastanza chiara con il mantra di evitare di fare il passo più lungo della gamba. C'è un po' di timore per il momento nell'affondare il colpo su Antonio Conte per la prossima stagione, proprio per tutto ciò che andrebbe a comportare sposare la causa Conte, perché non ci si affida semplicemente ad un allenatore nel caso in cui si scelga lui, ma è una professione di intenti, no? Che va a coinvolgere il lato sportivo ma anche il lato tecnico, organizzativo e quant'altro. Dunque ci sono delle valutazioni in corso, questo è un po' quello che ci risulta, che abbiamo cercato di spiegare nella serata di ieri.
Sì, spiegato in maniera perfetta anche da te adesso. Tra l'altro appunto c'è il tuo editoriale su sportitalia.com Antonio Conte, il lume del mercato, sogna il Milan, ma Roma e Napoli lo corteggiano, e l'hai spiegato perfettamente. Certo che De Laurentiis insiste, è vero che ha un rapporto particolare con Conte, insiste tra l'altro con, lo dicevi anche in qualche passaggio, con 4, 5, 6 mesi ancora da giocare con un Napoli che è in pieno cambiamento, e soprattutto è in piena corsa, o dovrebbe, se si spera da queste parti, essere in piena corsa per la Champions League. Quindi vuol dire, pensare già a giugno forse è un po' prematuro, anche se è importante programmare, questo è chiaro.
Ma sai, io ti onestamente penso che, non so la percezione che si abbia della scelta di Mazzarri, però insomma a me è sembrata fin dall'inizio una scelta pro tempore.
Sì, no? Sì, no, per carità, assolutamente sì, lo sa anche lui, per carità.
Ecco, per cui, visto che difficilmente ci sarà una prosecuzione di Mazzarri sulla panchina del Napoli nella prossima stagione, a meno che chiaramente non concluda questa in maniera assolutamente entusiasmante ed impronosticabile ad oggi, è anche normale che comunque si bagli il mercato alla ricerca della soluzione ritenuta migliore possibile. E per questo motivo De Laurentiis, avendo già avuto diversi incontri con Antonio Conte per cercare di convincerlo a subentrare sulla panchina del Napoli al posto di Rudy Garcia nel corso di questo campionato, è normale che cerchi di insomma portarsi avanti anche già in vista di quello che potrebbe accadere nella stagione che verrà. Per cui onestamente non la vedo come una mossa prematura, ma a livello programmatico
certo.
Che ci sta, no? Se noi pensiamo per esempio ai tempi in cui Conte subentrò a Spalletti sulla panchina dell'Inter, ricorderai sicuramente come ci fu quell'avvistamento di Conte sotto l'allora
dell'Inter
in corso Vittorio Emanuele, che accade a gennaio, proprio poche ore dalla fine della conclusione della sessione di mercato, no? E poi alla fine Conte divenne allenatore dell'Inter nel giugno successivo. Per cui diciamo che questo è un po' il periodo in cui si gettano le basi per quello che dovrà essere il futuro prossimo ed anteriore. Per cui il tentativo di De Laurentiis, secondo me, a livello di tempistiche e di ambizioni è assolutamente lecito.
Assolutamente sì. Prima di salutarti ti chiedo, anche perché te lo chiede Ferdinando da Ischia, chiedete a Longari notizie su Samardžić. Grazie mille, lo sai, gli ascoltatori come telespettatori, anche voi date spazio all'interazione, dominano, quindi bisogna accontentare l'amico.
No, io penso che sia una trattativa ormai in dirittura d'arrivo. Da quanto mi risulta, i discorsi legati ai diritti d'immagine, che avevano un po' frenato le ultime ore, sono stati praticamente risolti. Dunque io mi aspetto che entro la fine di questa settimana Samardžić diventi il giocatore del Napoli.
Ah, già adesso, in questi giorni?
Sì, secondo me sì.
E su Dragusin invece?
Dragusin è un altro giocatore per il quale il Napoli sta affondando il colpo, cercando di fare un tentativo forte, e c'è una concorrenza danarosa che è quella del Tottenham. C'è un agente che in questo momento sta creando anche una sorta di asta, come è normale e giusto che sia dal suo punto di vista, per quanto riguarda il suo assistito. Va accontentato il Genoa, secondo me il Napoli ha sicuramente la possibilità economica di poterlo fare. Io penso che ci siano buone possibilità, a patto che venga battuta la concorrenza di un club comunque ambizioso come il Tottenham e di un progetto che in questo momento è molto appetibile come la Premier League.
Gianluigi carissimo, grazie per il tuo intervento. Grazie. Ti seguiamo su Sport Italia. Stavo sbagliando un'altra volta, hai visto? Invece no. Grazie Gianluigi, a presto e buon 2024.
A presto, buon 2024.
Grazie a Gianluigi Longari di Sport Italia. Dobbiamo fermarci, tra un po' parleremo molto di Torino Napoli, ma anche del caso tra virgolette Mazzocchi, non ancora annunciato ma arriva l'annuncio a breve, e ne capiremo insieme al collega del Roma Giovanni Scotto. Intanto in campo e dal campo, da Castelvolturno, buone notizie, perché Politano ha svolto allenamento completo in gruppo, dunque recuperato per la gara importante di dopodomani. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano, che dovrebbe recuperare, per il resto tutti in buone condizioni, ovviamente tramite la parte di infortunati Meret, Oliveira e Nathan, e i due calciatori azzurri impegnati in Coppa d'Africa, Anghissa e Osimhen. I vostri messaggi al 339-666-9990 arrivano tanti, vi ringrazio. Conte e Ibra se ne danno tutte mazzate, scrive quest'amico spiritosamente, se Conte dovesse andare al Milan. E poi, cosa ne pensate della voce di interesse alla Juventus di Lorenzo? Non ci risulta. Di Lorenzo ha un contratto fino al 2029, al di là di presunte lamentele o meno, io penso che Di Lorenzo resti, poi vanno chiarite tante cose, ma resti assolutamente a Napoli e con la fascia al braccio. Intanto pubblicità e poi torniamo.
Marte Sport Live. Marte. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, benvenuto Pasquale, poco fa De Laurentiis, dunque ufficiale l'arrivo del difensore, del terzino di ex Salernitana ormai, tutto diciamo confermato, come si diceva poco fa. C'è stato un ritardo per alcuni motivi che tra un po' diciamo ne parleremo, di cui parleremo tra un po' con Giovanni Scotto, però arriverà l'annuncio. È arrivato 3 minuti fa, è venuto Pasquale, dunque il Napoli ha anche formalizzato in maniera burocratica l'acquisto del primo rinforzo di gennaio, forse quello meno importante, comunque utile sicuramente. Ripeto, Mazzocchi ha motivazione, napoletano, è buon calciatore, un ottimo rincalzo ed è uno che ha anche un po' di sana cattiveria agonistica che manca e come a questa squadra. Ne parliamo con il collega del Roma e anche di 8 Channel, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a voi, ben ritrovati.
Grazie per essere con noi, caro Giovanni. Allora, è arrivato l'annuncio di De Laurentiis, hai anche un po' spiegato Roma di oggi, i motivi anche di questo ritardo. Immaginavamo fosse burocratico, infatti tu sei andato anche più nel dettaglio, poi andiamo sugli altri argomenti di mercato.
Sì, leggevo il benvenuto Pasquale di De Laurentiis, ci manca sì. La foto, penso arriverà tra poco. Sì, non conosco i motivi, però pare che il contratto sia stato sostanzialmente rifatto, riformulato, evidentemente è stato rivisto qualcosa. Sappiamo di certo che le visite mediche sono state abbastanza approfondite, lunghe,
sì.
6 ore quasi a Villa Stuart. Mazzocchi ha avuto un anno fa la lesione del collaterale, lo stesso infortunio di Oliveira, però un po' più grave quello di Mazzocchi, e quindi no, presumiamo ci sono stati dei test approfonditi, forse qualcosina è stata diciamo anche rivista a livello contrattuale, sai, sono tante pagine, insomma, e quindi a volte anche rivedere un passaggio richiede un po' di tempo, poi le letture, le firme, le controfirme, quindi Mazzocchi ha ritardato un po', però ha perso 2 giorni di allenamento e questo pare che Mazzarri non sia così contentissimo. Recupererà, però sarà convocabile, però intanto per 2 giorni Mazzocchi comunque non si è allenato, lo farà oggi.
Eh sì, con convocazione ovvia da parte di Mazzarri per domenica. Giovanni, tu parli di molte situazioni, anche perché ovviamente è un mercato molto attivo da parte del Napoli per tanti motivi. Prima di andare su Samardžić, Dragušin e Soumaré, che potrebbero essere altri 3 acquisti, io dico, speriamo a questo punto, dati i tempi del Napoli, data il fatto che magari in difesa per 30 milioni si poteva prendere un giocatore più pronto, più esperto, anche se a me Dragušin piace molto. Però è meglio che arrivi Dragušin piuttosto che nessuno, oppure uno che non gioca da 6 mesi, no? Questo è il concetto. Ti chiedo però di Zerbin, Zanoli, Demme, Gaetano, ne parli anche di queste situazioni, perché è chiaro che il Napoli dovesse centrare tutti e 4 colpi, oltre a Mazzocchi, altri 3, e poi dovrebbe un po' sfoltire, probabilmente. Com'è la situazione? Zerbin, Gaetano, Zanoli sono facili da piazzare, no? Mi sembra di capire. Demme un po' di meno.
Beh, sì. Zanoli è pronto per andare al Genoa, vedremo se sarà inserito nel discorso Dragušin, se la trattativa prenderà il volo, se sarà indirizzata bene per il Napoli. Il Napoli è stato chiesto di aspettare, intanto gioca stasera Dragušin, quindi occorrerà un po' di pazienza. Zanoli in un modo o nell'altro andrà al Genoa, a mali estremi con il prestito che abbiamo già discusso da tempo fino a giugno. Il Napoli lo valuta a 15 milioni oggi e spera di alzare la sua quotazione. Su Demme è più complicato il discorso, il Napoli ha poco potere contrattuale, ormai restano pochi mesi alla sua scadenza. Demme ha uno stipendio alto, se il calciatore dovesse decidere improvvisamente di andare via, accettare un'offerta, il Napoli lo libera, altrimenti lo tiene in rosa. Mazzarri lo ha utilizzato, quindi credo che molto difficilmente andrà via. Gaetano dipende dal secondo centrocampista, se il Napoli dopo eventualmente Samardžić dovesse scegliere un altro centrocampista con doti da incontrista, citavi Soumaré, che è un nome assolutamente in linea, Gaetano potrebbe andare via, anche lui ha tante pretendenti come altri azzurri e deve solo scegliere. L'Empoli su tutte lo ha accettato, però anche la Salernitana che voleva prenderlo subito nel discorso Mazzocchi, il Napoli ha detto di no, e poi c'è quello più vicino all'uscita con Zanoli, che è Zerbin, che dovrebbe avere già l'accordo col Frosinone, ha sentito di Francesco che lo aspetta, e torna volentieri lì dove è stato bene, dove ha fatto ottime cose.
Possiamo dire, Giovanni, però, scusa se ti interrompo, diciamo l'idea del Napoli per il centrocampo di questi ultimi 4-5 mesi di stagione sarebbe Anghissà, Lobotka, Zielinski, Kajuste, Sumaré, Samardžić.
Esatto, sì, potrebbe essere questa l'idea, sempre se si deciderà di prendere un altro centrocampista. Io su questo diciamo non ne sono certo, dipende anche un po' dagli investimenti che Napoli farà. Ad oggi, se Dragusin e Samardžić andranno in porto, si parla di cifre importanti, oltre 70 milioni di euro. Napoli eviterà di prendere stranieri, secondo me, per il problema del decreto crescita, che non era stato messo in cantiere, diciamo, in calendario, e che porta ovviamente un esborso di tasse più alto del previsto. Ecco perché sono un pochino più diffidente rispetto all'idea dello straniero. Però se ecco, Anissà dovesse far strada con il suo Camerun, quindi aspetterei un po' di giorni, magari si convince De Laurentiis a prendere anche un altro centrocampista e liberare Gaetano.
E anche perché poi insomma alla fine del Napoli dovesse prendere, come sembra, Samardžić, avendo Zielinski, per quanto distratto, comunque insomma non al centro del progetto più come prima, avendo anche Gaetano, mantenendo Gaetano, avrebbe tre mezze ali offensive simili, invece servirebbe il centrocampista strutturato come Sumaré. Ne parliamo anche, Giovanni, con il direttore Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, buongiorno, buon 2024.
Buongiorno. Altrettanto a voi, altrettanto a te, altrettanto a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie per essere con noi, c'è il collega Giovanni Scotto del Roma dall'altra parte.
Ciao, buongiorno Giancarlo.
Giancarlo, ciao, se il Napoli dovesse chiudere, oltre a Mazzocchi, ufficiale, Dragusin, Samardžić e Sumaré, che mercato sarebbe?
Ottimo, soprattutto per l'arrivo di Dragusin, perché il Samardžić ho i miei dubbi, ma cioè, i dubbi sull'utilizzo, non sul fatto che sia un talento. Cioè, dove lo metti, domando? Quindi c'è il posto di Zielinski, sì, però tanto Zielinski c'è ancora, punto certo. Numero uno. Numero due, bisogna dargli continuità di rendimento. È vero che può essere un acquisto per l'anno prossimo, però insomma, Dragusin sarebbe in assoluto, secondo me, il miglior acquisto possibile. Primo perché il Napoli ha bisogno di difesa, uno. Due perché, secondo me, se non è la rivelazione del campionato, ma per me lo è, siamo lì vicino, insomma. Cioè, è un fatto
ti chiedo, Giancarlo, in questo senso, scusa se ti interrompo, è un giocatore che a me piace, sia chiaro, piaceva anche quando ha esordito con la Juventus, eccetera. Però credi che al di là dell'acquisto da parte del Napoli, ammesso che tu riesca a definire con una votazione molto alta, ma a gennaio ci può stare, credi che sia però il giocatore che dopo 30 partite o meno, più o meno in Serie A possa essere già da Napoli a quei livelli?
Quello è un mistero, non lo so, però io credo che, sai, se non provi, ci sono dei giocatori che sono esplosi a Napoli, no?
Sì, sì.
In fondo io ti ribalto la domanda, Kim, che era coreano, veniva al campionato turco, era a Napoli,
però diciamo era in teoria, poi è chiaro, nessuno avrebbe scommesso un euro su di lui, in teoria era un pochino più strutturato, avendo 25-26 anni, nazionale, eccetera.
Ma sostituiva Koulibaly.
No, per carità, è giusto.
Cosa, che dici. No. Sai, io non so se 30 partite in Serie A bastano. Sì, il giocatore giovane, esuberante, fisicamente potente, tecnicamente non è male, ha anche l'abitudine di andare a fare gol quando si calci da fermo. Insomma, io mi fiderei, dopodiché, sai, bisogna provare.
Certo,
resto,
certo.
Questa stagione del Napoli è un po' disgraziata, non voglio dire che sia già compromessa, per quanto riguarda lo scudetto evidentemente sì, però bisogna anche raccattare, trovare l'obiettivo più plausibile, e il più plausibile e il più obbligatorio è naturalmente la Champions, e poi pensare all'anno prossimo. Se porti a casa un trofeo quest'anno, per me è la Supercoppa, perché la Coppa Italia si è uscito, il detto no, la Champions insomma onestamente non mi pare che il Napoli possa pensare di vincerla, anche se andrà avanti perché Napoli si riprende, insomma, questa, a definirla un anno di transizione a questo punto non è del tutto sbagliato.
Assolutamente no. Giovanni Scotto, torno da te per capire la tempistica. Abbiamo fatto una panoramica interessante, importante, no, di questi possibili acquisti, di cessione del Napoli. Ti chiedo, ma il Napoli secondo te riuscirà a chiudere, non dico tutti gli altri tre, ammesso che siano tre, come speriamo, come devono essere, secondo me, però questo è un altro discorso. Altri due, diciamo Samardžić e Dragusin entro la Supercoppa o entro il derby con la Salernitana, che ricordiamo si gioca sabato 13 gennaio ore 15?
Beh sì, la volontà è quella di fare prima possibile. Per Dragusin un po' bisogna aspettare, lo dicevamo. Per Samardžić, che non dovrebbe essere convocato per la partita di domenica,
Cordinese dice fare, certo.
Sì, vorrebbe fare prima possibile. Quindi l'idea è sicuramente di portare i tre acquisti per la Supercoppa. Mazzocchi già c'è, io credo che il mercato del Napoli potrebbe anche fermarsi con questi tre innesti, sarebbero importanti soprattutto dal punto di vista economico, e quindi c'è la volontà di far prima. Tra l'altro davvero il Napoli è tra le società più attive, ha già ufficializzato Mazzocchi e sta trattando comunque due calciatori praticamente in contemporanea con degli investimenti notevoli.
È vero. Giancarlo, si deve parlare anche di Torino-Napoli, perché il Napoli non può perdere tempo, deve fare punti, non può perderne altri. In questo senso ti chiedo, quanto è difficile la gara col Torino e quanto la tempistica di mercato è quella giusta, visto appunto questa necessità di fare punti?
Beh, il Napoli si è mosso abbastanza in fretta, perché se consideriamo che oggi è il 5, beh, sì, insomma, il Napoli sta facendo molto sul mercato, non li ha portati a casa tutti, ma uno praticamente sì, e mi riferisco a Samardžić. Cioè, tempistica di mercato quindi secondo me è eccellente, anche perché non si poteva fare prima. Per quanto riguarda la partita del Torino, una partita complicata, difficile, poi più che il Torino mi domando, ma che Napoli sarà? Perché se Napoli è minimamente il Napoli, cioè la squadra che ha un organico interessante e importante, con dei valori tecnici superiori, chi non abbia cali fisici, una squadra che non abbia cali fisici, beh, se è quella, va a fare il risultato a Torino. Cioè,
si può fare, diciamo.
Però sì, beh, si può fare, il problema è non essere presi per il collo, cioè non giocare con l'ansia. Se giochi con l'ansia del dover fare punti, purtroppo il Napoli deve fare punti, il rischio di sbagliare è tanto, anche perché il Torino è una squadra scorbutica da affrontare, non sai mai cosa ti prepari, marca tutto campo, marca uomo su uomo, qualche fastidio te lo può creare, però insomma io del Napoli partirei dalla tenuta difensiva, se c'è quella poi secondo me conviene.
Giancarlo, grazie per il tuo intervento, buon 2024, grazie. A presto.
Altrettanto a voi, ciao.
Grazie a Giancarlo Padovan, salutando anche Giovanni Scotto al volo. Giovanni, difficoltà di Torino-Napoli per te. L'ansia è una cosa giusta che ha detto Giancarlo, devo dire, che Napoli a volte ha quest'ansia che non fa essere lucido, sì, sì, e sereno, anche sotto porta.
Beh sì, sì, il nervosismo, è vero, anche un po' l'agitazione che si sente, no, quando si sbagliano tanti gol. Il Torino è una squadra fisica, molto fisica, mi ricorda un pochino come atteggiamento anche la Roma, se vogliamo, ma anche lo stesso Monza, anche a bordo campo un po' di discussioni. Ecco, col Torino potrebbe esserci un clima simile, giocano in casa, sono reduci da una sconfitta immeritata a Firenze e quindi dal punto di vista emotivo sarà una partita non semplice, però io mi affido al piano tecnico qualitativo, dove secondo me non c'è partita. Spero che Napoli finalmente faccia valere la sua forza, che nonostante tutti i problemi resta comunque molto molto alta rispetto a tante squadre di Serie A, Torino compresa.
Giovanni, grazie, ti leggiamo domani su Roma ovviamente per altri approfondimenti di mercato e non solo. Un caro abbraccio, buon 2024 anche a te.
Grazie Dario, grazie a te, un saluto a tutti voi.
Grazie a Giovanni Scotto, ci fermiamo, pubblicità, tra un po' andiamo ancora di più nel concreto a parlare della sfida di Torino, domenica ore 15 ricordiamo, Torino-Napoli si riparte e speriamo che il 2024 sia come il 2024, il 2023 dei primi mesi dopo Inter-Napoli evidentemente, no, come l'ultimo anno scorso appunto con tante situazione negativa. Mazzocchi ufficiale, Politano ha lavorato in gruppo, quindi recuperato, Gaetano recuperabile. Queste le ultime notizie da casa Napoli. A tra poco.
Marte Sport Live. Parte. Marte Sport Live.
Allora, questo amico pone un problema importante. È previsto un rimborso per l'anticipo della partita Napoli-Salernitana? Non lo so, questo dobbiamo chiederlo al Napoli. Probabilmente sì, perché insomma effettivamente l'anticipo al sabato deciso dalla Lega dopo l'eliminazione della Salernitana dalla Coppa Italia effettivamente può essere un problema, perché acquista dei biglietti perché domenica aveva la possibilità di andare allo stadio e non così sabato. Questo mi sembra giusto. Poi quest'altro amico, cosa ne pensate della possibilità che il Napoli prenda Soumaré? Io penso che sarebbe, Antonio lo chiede, un buonissimo acquisto, un giocatore strutturato, classe 99, piaceva molto a Napoli prima di andasse all'Leicester. È chiaro che serve un giocatore di quel tipo lì. Forse il Napoli preferirebbe Soumaré in prestito, ammesso che arrivi in prestito, piuttosto che Højbjerg, che sarebbe più una sicurezza, francamente, anche perché ha 4 anni in meno. Poi Samardžić, sì, dopo Paparžić, ma mo escono Samarzio e Samarnonno. La battuta di questo amico. L'Euro da quarto invece ci scrive: abbiamo una proiezione punti di 60, non so se basteranno fare 40 punti per il quarto posto, la vedo nera. E questo, Lello, rientra nel discorso che facciamo insieme prima, no? Cioè il discorso che il Napoli non può pensare di non guardare a tutti i dettagli, anche quelli di farsi rispettare molto in campo e fuori dal campo per le questioni arbitrali, oltre che soprattutto le questioni tecnico, tattiche, atletiche, di rinforzi. Bisogna fare presto, il Napoli non può perdere punti, e a Torino bisogna andare per vincere. Il Napoli lo può fare se gioca da Napoli anche con l'attuale rosa, senza rinforzi, ma avrebbe più possibilità avendo più alternative, più freschezza, nuovo entusiasmo, no? Da Samardžić, eventualmente da Soumaré e Dragusin, questi ultimi due affatto chiusi, sia chiaro, bisogna ancora lavorarci. Premesso che Dragusin mi piace, scrive quest'altro amico, perché se il Napoli compra un giocatore con poca esperienza in Serie A lo paga 30 milioni e se vende Raccamani, più esperto e campione d'Italia, è valutato al massimo 20 milioni, Antonio? Un po' lo dicevamo prima insieme anche a Gianluigi Longari, è chiaro che il Napoli se fa un mercato di riparazione deve pagare dazio, e si paga di più in genere a gennaio un calciatore, specie un ragazzo giovane, e comunque Dragusin ha 8 anni in meno di Rachmani, e quindi è chiaro che in questo momento è sulla bocca di tutti se ci sta il Napoli, se ci ha provato la Roma, sicuramente il Tottenham c'è ancora sul calciatore. È chiaro che il Genoa alza la posta, inizia l'asta, e quindi questo provoca la votazione un po' esagerata effettivamente del calciatore, ma che rientra nei rischi e nel dazio da pagare quando si opera a gennaio. Ieri la Juventus aveva tutti i giovani in campo, eppure hanno vinto alla grande, li stanno già abituando a vincere, questa è la differenza, Antonio. Beh sì, ovviamente, ma poi insomma la qualità dei giovani della Juventus, mi duole dirlo, ma di molte o quasi tutte le squadre di Serie A, è superiore alla qualità dei giovani del Napoli. Il Napoli non crede nel vivaio, non ha mai creduto nella seconda squadra, invece avete visto la Juventus lavorando, spendendo, investendo evidentemente anche sulla Juve Under 23, quanti giovani stanno emergendo. Non a caso un club avveduto da sempre sui giovani come l'Atalanta ha deciso di da quest'anno, no, di proporre la squadra Under 23, perché porta dei giovamenti oggettivi sia sui calciatori da mettere in prima squadra, ma sia anche dal punto di vista patrimoniale, perché è chiaro che ammesso che qualche calciatore venga fuori bene dall'Under 23 in Serie C, non tutti vanno in prima squadra, poi altri possono essere ceduti e fanno patrimonio in questo senso. Poi ancora messaggi da parte vostra. Allora, buongiorno da Roberto. La società dovrebbe indicare la vittoria della Supercoppa come un traguardo importante da raggiungere, tecnico e squadra non devono più snobbare nulla. Un saluto affettuoso, Roberto da Casoria. Ma io, guarda Roberto, penso che sia assolutamente così. Mi sorprenderebbe molto se il Napoli non considerasse la Supercoppa come uno dei principali obiettivi della stagione, perché ricordiamo sempre, il Napoli ha 16 trofei in bacheca, non ne ha 205, quindi non può assolutamente snobbare nulla, sia perché la stagione è già compromessa in buona parte e sia perché la Supercoppa è un trofeo importante da vincere. Con gli acquisti di Mazzocchi, Dragusin, Samardžić, gente abituata al 3-5-2, il Napoli cambierà modulo e si prepara al futuro con Palladino che sarà allenatore l'anno prossimo, scrive Domenico da Caserta. Beh, a Napoli piace anche Conte, piace anche Gasperini, piace anche qualcun altro. Non lo so se è così, mi affido a Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, per avere una risposta più precisa. Ciao Ciro, buongiorno.
Voi credete che Napoli non possa ancora permettersi di programmare il futuro, purtroppo.
Infatti.
Tra i danni della stagione, perché poi un conto è avere le coppe, un conto è la Champions, un conto è non averla, ci sono tanti discorsi da fare. È ovvio che Antonio Conte sarebbe il preferito della Juventus, cioè, era pronto da 10 milioni a stagione, ad ottobre, cioè ha tenuto un mese in più Garcia perché non si fidava di altri sostituti. Questa è la verità, poi la potrà raccontare come vuole, ma questa è la verità. E quindi è ovvio che se può venire Conte con senza Champions è il primo, ma io la vedo difficile che riesca a convincere Antonio Conte a venire al Napoli, anche perché c'è il Milan, vediamo che succede a Roma senza Tiago Pinto, con Mourinho, vediamo. Sicuramente è il primo della lista, ma non il primo, il primissimo, cioè gli altri sono direttamente quarti e quinti al cospetto di Conte. Secondo e il terzo non li mettiamo neanche, se c'è Conte primo.
È vero, ma è chiaro che però, come spiegavamo anche in questa trasmissione, Conte preferirebbe Milan e forse anche la Roma all'attuale Napoli. Poi staremo a vedere, anche se poi il Napoli potrebbe avere soldi da spendere anche a giugno, sperando nella qualificazione in Champions League, sperando no, perché se Osimhen va via ci dispiace, però potrebbe lasciarci come probabile Osimhen a 120-130 milioni, quindi avrebbe tanti soldi da spendere. Però andiamo su questa sfida Torino-Napoli. Mazzocchi ufficializzato, Napoli sta lavorando molto su Samardžić e anche su Dragusin. Ti chiedo, prima di Torino-Napoli, ti chiedo al volo, secondo te le percentuali di arrivo di Samardžić e di Dragusin ad oggi?
Io non sono, faccio 60% Samardžić e 50% Dragusin.
Ah, pensavo di più Samardžić, lo sai, pensavo ti sbilanciassi.
No, so, io ho vissuto in estate anche quella con l'Inter.
Giustamente.
Vado molto cauto, fino a quando non ci sono. Certamente il Napoli ha il vantaggio d'Udinese, lo ha scaricato tra virgolette, cioè lo ha fatto capire che non è indispensabile per venderlo, che quindi rischia anche di giocare poco nei prossimi sei mesi, che non ci sono grandissime alternative per gennaio. Se arriva a giugno c'è il mondo che può prenderlo, ma a gennaio non ci sono grandi alternative. Però sotto il profilo contrattuale è un po' complicato, avere a che fare col padre, i diritti d'immagine, le commissioni e quant'altro, quindi e per questo mi mantengo un po' più cauto.
E allora parliamo di Torino-Napoli, partita da vincere, non si può, poco fa giustamente quello che dicevo io, insieme a quello che dicevo io, Leo da Quarto scrive l'attuale proiezione di punti è 60, che sono pochissimi, non so quindi se basteranno 40 punti per il quarto posto. È vero, il Napoli deve cambiare decisamente marcia se vuole arrivare al quarto in classifica.
Sì, assolutamente, potrebbero bastare o no, dipende anche dal campionato, certo. Però avendo una battaglia così folta,
sì, la quota forse si abbassa un po',
Vediamo, sono discorsi molto complicati da fare ora. Io vorrei innanzitutto vincesse a Torino.
Esatto, infatti parliamo di questa sfida di Torino, che non è facile per l'ultimo Napoli, non è facile per un Napoli appena normale, invece non è difficile vincerla.
Ma poi un Napoli già che è quello che è per il momento, che andrà a Torino senza Meret, Nathan, Oliveira, Anguissa e Osimhen.
Esatto.
Ed Elmas ci metto io, tempo fa eravamo abituati a considerarlo. Sono tre titolari e tre cotitolari.
Sì.
Non è facile.
No, assolutamente no. Serve una partita di che tipo, secondo te, al di là dell'aspetto atletico, cioè dell'impatto fisico che opporrà la squadra di Juric, che tipo di partita serve al Napoli per vincerla?
Serve una partita di qualità, cioè che il Napoli abbia qualità e applicazione costante. Se mette queste due cose insieme, il Napoli può farcela, perché serve una partita in cui palleggi bene, in cui ti difendi bene, in cui sei efficace quando nei ultimi 20 metri, nell'ultimo passaggio, nella conclusione, devi fare queste cose qui bene, altrimenti non vince per niente. Per me è una squadra in forma, che ha tenuto bene l'ultima parte dell'anno, che ha giocatori di livello come Vlasic, come Zapata, come Ilic, Buongiorno, quindi, che ha una struttura tattica definita, che se gli dai la possibilità di fare quello che sa fare ti fa male, pressing alto, asfissiante, che tu balbetti nell'uscita, uno dei problemi di questa stagione, uno dei tanti, fai fatica poi.
Verissimo, Ciro, nel salutarti e ringraziarti, ti giro questa domanda di Gino, perché sono tanti a pensarla come quest'amico, ribadendo che Politano ha lavorato in gruppo e dunque recuperato per Torino, ti chiede, per Ciro proprio, leggo di un'eventuale partenza anche di Politano, mi auguro sia una fake o no?
Non è una fake, nel senso che cioè, Politano ha un'offerta sontuosa dall'Al Shabab, 7 milioni a stagione, anche con il pressing costante del direttore sportivo Domenico Titi dell'Al Shabab. Il Napoli ha un contratto che va in scadenza nel 2025, quindi fra un anno, meno di un anno e mezzo, e il Napoli la può rendere una fake, tra virgolette, cioè nel senso la può rendere, può far saltare la proposta araba se fa il rinnovo del contratto di Politano, perché altrimenti se ne fanno un giocatore che guadagna tre volte in meno rispetto a quanto ti offrono in Arabia Saudita, che ha il contratto fra un anno e mezzo, che non sai mai cosa succede nel calcio, gli infortuni, cali di rendimento, non sai poi dopo cosa ci sarà.
Certo.
In un club poi che tra l'altro lo conosciamo bene, poi arrivi sotto sotto e non rinnovi, non è...
Cioè il Napoli deve mettere a posto questa cosa dicendo almeno, caro Matteo, il primo febbraio ci sediamo e troviamo l'accordo per il rinnovo come promesso. Perché magari adesso tra ingressi ed uscite il Napoli dovrà fare 6-7 operazioni, ricordiamo, non poche. Quindi probabilmente non avrà il tempo per farle. Però se sistema subito questa cosa come una promessa reale e seria, forse metterebbe in un angolo questa proposta molto allettante della Shabab.
Se vogliono sanno come fare.
Ecco.
Se quando vogliono sanno come fare. Abbiamo visto con Osimhen, si è visto il rinnovo annunciato il 23 dicembre.
Sì, sì, è vero, è vero.
Se vogliono sanno come fare.
Vedremo. Ciro, intanto grazie, ti leggiamo domani sul Corriere. Un abbraccio e buona giornata. E un buon 2024 anche a te. Grazie a Ciro Troise, molti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Tra un po' ultimissima anche in casa a Toro, poi parliamo di difesa con Santa Croce. Insomma, restate con noi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro. Intanto vi ricordo che la Coppa d'Africa, che coinvolge purtroppo per il Napoli anche Osimhen, chissà, inizia sabato 13 gennaio. La Nigeria di Osimhen è inserita nel gruppo con Costa d'Avorio, Guinea e Bissau, e giocherà Nigeria, Guinea Equatoriale domenica 14 gennaio alle 14. Il Camerun invece è un altro girone, quello in cui ci sarà appunto il nostro Anghissa, gioca anche lui il 13 e 14 gennaio, insomma, contro il Senegal in particolare, contro la Guinea in particolare il 15 gennaio, ore 17, il Camerun di Anghissa. Vediamo quanto faranno strada i due calciatori del Napoli. È chiaro che noi tifiamo per gli avversari, evidentemente, per averli quanto prima possibile. Intanto parliamo di difesa di Torino-Napoli con Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Ciao, buongiorno Dario, buongiorno.
Buon 2024, carissimo Fabiano. Qui si parla di Dragusin per il Napoli. Parto subito dai possibili acquisti. Ti piace? È da Napoli per te questo ragazzo?
Allora, sul fatto che piaccia, sì, piace, perché ha dimostrato una grande abilità difensiva anche e soprattutto nelle ultime partite si è sempre reso protagonista, ed è un buon giocatore. Sul fatto che sia da Napoli non so in questo momento, quindi avrei preferito magari andare a prendere un difensore con più esperienza, che sappia cosa significhi.
No, buongiorno giocare. Per esempio, anche se poi il Torino non penso l'avrebbe scelto a gennaio.
Io pensavo più a un qualcosa dell'estero, un Demiral.
Ah, ecco, sì, magari, sì, effettivamente.
Che conosce il campionato italiano, che ha già giocato in squadre che lottano comunque per il vertice, perché giocare a Napoli non è come giocare in squadre che si devono salvare o che devono fare un campionato di metà classifica. Quindi qui si chiede tanto e a livello mentale bisogna sempre stare sul pezzo.
È vero, Dragosi però, e te lo chiedo, tu che sei anche esperto di giovani, talent scout, uno dell'agenzia che segue i calciatori, vede tutto, non solo l'aspetto contrattuale di carriera, ma anche l'aspetto tecnico-tattico, di postura, eccetera. Dragosin ha proprio le caratteristiche che servirebbero al Napoli, però, perché ha un buon piede, non malissimo, soprattutto perché ha fisicità ed è abbastanza rapido breve, quindi quelle caratteristiche servirebbero, che sono anche abbastanza rare da trovare, devo dire. Poi tutto il resto, sono d'accordo con te, difficile da capire se è da Napoli, se è già l'esperienza giusta per affrontare una stagione nella piazza di Napoli e con gli obiettivi del Napoli.
Sì, lui ha ottime capacità, come ho detto, a me piace molto come difensore, è che più che altro sto calcolando il periodo che sta passando a Napoli, perché non è facile giocare in squadre che comunque non stanno passando un gran periodo, quindi a livello soprattutto per i difensori, fin quando giochi con una squadra che subisce 1, 2, 3 azioni avversarie è un conto, quando giochi in una squadra invece che è un po' più sfilacciata rispetto a quello che ci ha abituato a vedere, diventa un'altra cosa e diventa molto più difficile.
È vero. E allora parliamo di Torino-Napoli, voltando pagine evidentemente, una gara che il Napoli deve cercare di vincere. Io ti chiedo se in questi giorni, avendo Mazzarri, che tu conosci bene, ha avuto un po' più di allenamenti, viva Dio, anche se con tantissimi calciatori, può aver sistemato alcune cose tatticamente, e poi conoscendo anche Pondrelli, se nonostante non si possa rifare la preparazione in pochi giorni, si possa invece avere qualche risultato migliore sulla tenuta.
No, ma allora secondo me sulla tenuta fisica sì, troveremo ha avuto abbastanza tempo per lavorarci adesso, soprattutto in questi giorni, e quindi troveremo una squadra sicuramente che corre, e mi aspetto di vedere anche un qualcosa dal punto di vista tattico. Per ora Mazzarri ha lavorato tantissimo dal punto di vista mentale e si sono visti quasi subito i risultati, quindi la squadra sicuramente sta in campo in maniera diversa rispetto a quando ci stava Garcia. Ora mi aspetto anche di vedere a livello tattico una squadra ancora più organizzata.
È vero, più organizzata, più compatta, io spero anche un pochino più cattiva, nel senso tra virgolette, cioè un po' più determinata, più grintosa. Mazzocchi, eventualmente anche Dragosin, hanno queste caratteristiche agonistiche, no? Che servono per questo, sì. Napoli, anche perché il Torino, è chiaro che il Napoli deve metterla sulla qualità, però il Torino fisicamente e agonisticamente è superiore.
È una squadra ostica, nonostante non abbia avuto parecchi problemi quest'anno, ma le squadre allenate da quell'allenatore le conosciamo bene. Deve stare attento il Napoli, non sarà una partita semplice, ma tutte le qualità per vincere.
Ne parliamo anche con il collega del Corriere di Torino, ma anche direttore di Toro News, Gianluca Sartori. Ciao Gianluca, buongiorno, buon anno.
Ciao, eccomi, auguri anche a voi, ben trovati.
Grazie per essere con noi, ascoltavi Fabiano Santacroce dall'altra parte. Prima di salutare Fabiano, volevo chiederti, Gianluca, che Toro vedremo domenica contro il Napoli? Che tipo di partita, la solita, tra virgolette solita, che Juric imposterà, cercando di metterla sul piano fisico, duelli con più o meno quel tipo di formazione, o ci sono sorprese in arrivo secondo te?
Ma no, diciamo che comunque l'identità della squadra è sempre un po' quella, quindi l'uno contro uno a tutto campo c'è sempre in tutte le partite. Sicuramente è una squadra che è molto solida, soprattutto nel primo tempo, ma anche fa fatica a creare, a rendersi pericolosa, e spesso dei cari tra primo e secondo tempo, quindi questo è una costante che vediamo un po' da diversi mesi, quindi è lecito aspettarselo in ogni partita del Toro.
Fabiano, chi metti in campo se fossi Mazzarri? Chi metteresti in campo tra Simeone e Raspadori?
Una bella lotta. Allora, con Simeone sicuramente si ritrova una punta più punta, quindi uno che sa attaccare gli spazi, che lotta Invece con Raspadori magari si unisce e si vede di più il centrocampo, quindi riescono a duettare molto meglio. Penso che parta con Raspadori.
Staremo a vedere. Grazie Fabiano, un abbraccio forte, buon 2024.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Grazie a Fabiano Santacroce. Torno da Gianluca Sartori, perché è chiaro che il Toro ha delle ambizioni, credo Gianluca, no? Per arrivare in zona Europa. Considera questa partita come una chiave di questo tragitto, secondo te?
Ogni partita diventa sempre più importante, perché Torino, rispetto a chi sta davanti, ha un ritardo che va recuperato. È chiaro che diciamo che le ambizioni e le aspettative in questo momento non sono altissime, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente esterno alla squadra, perché qualche partita chiave sbagliata ha abbassato l'entusiasmo. Mi riferisco soprattutto alle sconfitte di Bologna e di Firenze, che erano contro due, diciamo, dirette concorrenti, o comunque competitor che sono paragonabili al Torino, che però sono riusciti a fare il salto di qualità in classifica, quel salto di qualità che al Toro invece non è ancora riuscito.
L'ultima te la faccio sulla formazione, appunto, anti-Napoli. Ci sono ancora dei dubbi secondo te, oppure è tutto già deciso?
Ma sì, qualche dubbio c'è, e penso soprattutto alla corsia di sinistra, dove c'è sempre un ballottaggio tra Voivoda e Lazzaro. Ultimamente l'ha spuntata Lazzaro, però comunque in ogni parità si ripropone questo ballottaggio. In difesa penso che sia da prendere in considerazione anche il ritorno di Gigi dal primo minuto, dipende da come sta,
quindi conta mezza a centrocampo eventualmente, no?
Potrebbe starci, sì, per Gigi non giocherà al primo minuto da tanto tempo, però comunque sta sempre meglio fisicamente, per caratteristiche forse il difensore che meglio potrebbe occuparsi di quella schiera. E a centrocampo altro ballottaggio tra Linetti e Ricci come vertice del centrocampo a 5, però vedo Linetti in vantaggio.
Staremo a vedere. Gianluca, grazie per il tuo intervento, buon 2024 e buon lavoro.
A voi un abbraccio, ciao a tutti.
Grazie davvero a Gianluca Sartori, Toro News e anche Corriere di Torino. Dobbiamo fermarci, torna al sport alle 20 di questa sera, 20:21 con Emanuela Castelli. Grazie a Gigi Soriani, grazie a voi per averci seguito davvero come al solito in tanti. Da parte mia un abbraccio e buon proseguimento con Marta Martinez Giorosa con Sulle Mani. Ciao
Marte Spotlight.